Buongiorno. Nei giorni in cui stavamo scrivendo, preparando l'introduzione di questo lavoro, sono arrivati nuovi eventi, no, inaspettati, a scuotere le nostre coscienze di cittadini italiani ed europei. Questo è un lavoro giuridico, politico-giuridico, quindi alcune questioni recenti sono molto, molto pertinenti. Ci sono nuove minacce, apparenti almeno alle porte di casa. Il Mediterraneo sembra ancora di più, perché lo è stato per un decennio, un possibile teatro di guerra, stavolta addirittura di guerra convenzionale. È stato ucciso un capo militare, c'è stata una reazione ufficiale di un paese. E questa cosa è un po' strana, no? È inusuale. Siamo stati abituati a un decennio in cui abbiamo visto una guerra asimmetrica, attacchi, guerra per procura, attacchi non ufficiali. E stavolta non è stato colpito uno dei soliti dittatori, è stato colpito uno con le mostrine sulla divisa. E quando a cadere non sono i soliti dittatori islamici, che si possono far fuori così, i soliti terroristi, no? Si possono fare fuori così, in maniera tranquilla, nessuno dice nulla. Quando invece viene colpito uno che non ha il problema di doversi nascondere, semmai è un capo militare, non dovrebbe essere ucciso neanche per sbaglio, a meno che non ci sia una guerra dichiarata. Quando le cose scendono su questo livello, allora i conflitti cominciano ad acquisire una particolare tragica dignità. E quindi in maniera molto tempestiva arriva questo libro del professor Andò, che a me personalmente è piaciuto molto per la completezza, ma soprattutto per la rotondità della trattazione. C'è molto diritto, ma c'è molta politica, c'è molta storia, c'è molta cultura. E l'ipotesi di lavoro di oggi è comunque questa: è possibile trovare tra le due sponde, parliamo di sponde non proprio geografiche ma proprio culturali, un linguaggio comune consistente nello Stato di diritto? È possibile creare un ambiente di pace nel Mediterraneo, in questo particolare continente, un continente marino, iscritto in un pluriverso di civiltà, per usare un'espressione del professore? Sono ipotesi coraggiosamente controintuitive, se le pensiamo nei giorni di oggi, per noi che siamo reduci appunto da questo racconto, di questo scontro di civiltà, di cui noi stessi anche in questo corso abbiamo parlato tante volte, fra un occidente cristiano e la mezzaluna islamica. E torna così quindi in rilievo una tesi che anche noi abbiamo trattato diverse volte, quella di Huntington, sullo scontro di civiltà. E quindi se il lavoro di oggi ha il merito particolare di toccare molti degli argomenti di cui ci siamo già occupati e metterli a sistema a partire da un punto di vista chiaro, è proprio da questo particolare argomento che ci sembra opportuno partire, quello dell'ipotetico scontro di civiltà. Perché oggi chiediamo poi al nostro relatore di dirci se è proprio così, se questa idea dello scontro di civiltà è un destino inesorabile di questo continente particolare che è il Mediterraneo, oppure se invece questa tesi non è proprio così fondata. Forse no, e per utilizzare una categoria giuridica è possibile forse evitare questo scontro, a cominciare da un atteggiamento che è insieme umano, insieme giuridico, insieme politico, quello del riconoscimento. In questa categoria possiamo trovare forse un paradigma di questo lavoro che presentiamo oggi. Questo lavoro ha il merito di trattare con la specificità di un punto di vista schiettamente giuridico, ma inteso di conoscenza di cultura, di storia, di sensibilità politica e umana, gran parte delle questioni internazionali che ci hanno interessato più da vicino. Lo sguardo è chiarificatore, dal mio punto di vista. Cioè, nel frastuono delle ragioni urlate, i terroristi, l'invasione dell'Europa da parte degli immigrati islamici, eccetera, questo lavoro propone una visione pacata. Nella lettura sembra quasi consapevole della forza delle proprie ragioni. Presenta però anche il coraggio della verità, la profondità delle idee e dei valori che poi hanno informato questo lavoro, che è fatto in più anni, è un lavoro quindi molto particolare, concentratosi sui diversi aspetti interessati da questa tematica e quindi con una certa completezza. Questa stesura è poggiata quindi su elaborazioni fatte in un arco temporale lungo, ma sempre nella immediatezza del momento, quindi ne fa un lavoro di rara precisione e completezza, forte anche delle possibilità date dal confronto tra le previsioni. Anche questa è una cosa che oggi non si fa mai, no? Si dicono delle cose, si fanno delle previsioni a medio, breve, medio, lungo termine, poi se sono verificate o meno non si dà mai conto. E invece questo confronto tra previsioni e fatti successivi in questo lavoro si può trovare. Se volessimo ricercare argomenti che smentiscono in nuce l'idea che i musulmani in Occidente rappresentino ipso facto un pericolo tanto per la civiltà quanto per la democrazia, su questo arriviamo, e per esempio nel paradosso, e in qualche caso è illustrato nel libro, già esistente, islamici che sia nei paesi di origine ma soprattutto in Occidente non rispettano come legge fondamentale la Sharia, ma semplicemente rispettano innanzitutto come legge fondamentale le norme dei paesi in cui sono ospitati, che è poi l'argomento su cui taluni politici nostrani fanno spesso leva. Impossibile per noi non apprezzare lo sforzo di scendere nella profondità delle cose, di cogliere sfumature e contraddizioni, di ricercare e di svelare quegli elementi, come anche quegli eventi, dei quali si può dire che le vie del dialogo e della comune intesa possono poggiare proprio su quegli elementi critici su cui le due civiltà, scusate la semplificazione, ma per comunità diciamo che sono due, sembrano destinate invece a scontrarsi. Tanti sono i temi che entrano in gioco in questo lavoro. Quale ruolo può essere svolto dal costituzionalismo nella costruzione di questo ambiente di pace? Come le religioni che informano la società, e questo è vero anche per noi, determinano necessariamente la legge fondamentale di quella comunità nazionale? Soffermiamoci su questo punto. Proviamo quindi ad aggiungere un tassello a questa trattazione, perché nel corso degli ultimi tempi è venuta fuori anche un'altra tendenza, quella del fondamentalismo cristiano, che rischia di trasfondersi anche nelle costituzioni, nelle leggi dei singoli paesi. Ci sono delle tendenze di cui abbiamo già parlato anche noi nell'est europeo, ci sono delle tendenze politiche in questo paese, c'è il rischio, qualcuno fa della confusione fra religione e Costituzione. Può la nostra cultura vincere la sfida, la cultura occidentale, quella dell'Europa dei lumi, vincere la sfida con quest'altra cultura, con queste altre culture, perché non c'è solo questa, c'è la Cina, immaginiamo un mondo molto ampio, senza saper interpretare in maniera integrale quello che è? Integrale è la questione. Quando possiamo trovare nei diritti umani una funzione costituente e quando l'affermazione di essi tocca i più svariati aspetti della vita, non solo quello che possiamo vedere fisicamente ogni giorno, ma tante cose, tanti argomenti che qui sono trattati, della vita delle persone, della vita degli stati, e poco resta fuori e nulla rimane su uno di quei piani assoluti, cioè presi singolarmente, che sono così cari ai nazionalpopulisti, che ci hanno abituato a dire sì, ma il singolo immigrato, se ha il passaporto in regola, va bene, altrimenti no. Ecco, questi sono temi particolari, assoluti, facili da trattare in maniera semplificata, sui quali quindi fanno leva alcune forze politiche per dire sì, no, per fare le loro politiche. Noi abbiamo invece il dovere di trattare la questione in maniera integrale, mettendo in discussione qualche certezza di casa nostra. La rotondità di visione proposta dal lavoro di oggi, questa capacità di fondere insieme analisi diverse, cogliendo continuità e trasversalità dentro ordini differenti, è senz'altro uno dei punti di forza di questo lavoro, che ci permette, leggendolo, di trovare quasi al volo d'uccello tante di quelle questioni di cui ci siamo occupati e di cui ci occupiamo anche in questo corso. La questione della illegalità coatta dell'immigrazione, ne ha parlato l'anno scorso. È chiaro che un immigrato è illegale, ci sono forse canali illegali perché alcuni vengano da alcuni posti? No, non ci sono, quindi naturalmente sono illegali. Eppure questa cosa viene messa in discussione. Quella dei connotati economici della globalizzazione, che vanno sicuramente a informare la questione dei rapporti fra i paesi. I modelli di democrazia, la questione dei diritti sociali, delle disuguaglianze, sono tutte tematiche che noi abbiamo affrontato e che vengono come traccia di lavoro dentro questa ipotesi affascinante di una costruzione di un ambiente di pace. L'etnocentrismo giuridico-culturale, quella cosa su cui l'Occidente fa sempre leva per dire agli altri voi dovete fare così, vi diciamo noi cos'è la democrazia, noi cos'è il diritto, noi cos'è quando sono i diritti umani. È chiaro che senza il riconoscimento, cioè senza la capacità di dire all'altro che è una dinamica assolutamente cristiana, anche di questo abbiamo parlato tante volte, fammi ascoltare le tue ragioni e le ascolto da pari a pari, non da superiore a inferiore. Senza questa capacità di riconoscimento è naturale che non ci possa essere un ambiente di pace, è naturale che non ci possano essere relazioni di pace. E parliamo poi in definitiva del nucleo centrale di questo lavoro, ed è anche questo un tema su cui spesso ci soffermiamo, quella della democrazia. La democrazia rappresenta necessariamente una frazionatrice di società e comunità, cioè affermare i diritti umani delle persone necessariamente significa andare a spezzare i legami di relazione, i legami sociali, o invece forse la prospettiva è inversa, cioè affermare i diritti umani di libertà può servire ad aumentare la coesione nella società e la coesione nella società internazionale. Quali utili indicazioni si possono trarre? Possiamo trarre noi europei, noi occidentali, da uno studio obiettivo dei rapporti fra credenti, fra gruppi culturali, le comunità nazionali, gli stati, le leggi fondamentali nei paesi islamici, per capire meglio come dobbiamo rapportarci noi con le questioni di cui vogliamo parlare, di cui parliamo a proposito degli altri, dei diritti umani, della democrazia stessa. Noi ci poniamo il dubbio che oggi la democrazia sia ancora uno strumento utile, no, non ho detto io, ho detto Tony Blair, tanti anni fa. Democrazie forse non servono più, attenzione. Forse, grazie a lavori come questo, ma ragionamenti soprattutto come questo, forse qualche spiegazione ce la possiamo dare. Certo, ci sono tante differenze tra le culture che oggi caratterizzano il mondo, come potrebbe essere altrimenti. Ma non può essere difficile, se noi viviamo realmente in maniera integrale da europei e da cristiani, riconoscere che proprio quelle che noi consideriamo definitive conquiste della nostra civiltà, quando ci rapportiamo con gli altri, si pensi per esempio alla laicità, alle radici più profonde della democrazia, proprio queste cose che noi consideriamo conquiste definitive ci impongono di riconoscere la pari dignità dell'altro come attività propedeutica a qualunque relazione di pace. In politica, parafrasando un po' il testo, non si può essere amici troppo a lungo, rimanendo troppo a lungo diseguali. Così, specchiandosi nell'altro, riconoscendo pari dignità all'altro, possiamo trovare nuove chiavi per interpretare noi stessi. Allo stesso modo, la discesa sul campo sociale di Andò ci permette di vedere sotto una chiave inusuale anche la questione dello scontro di civiltà. Erigere lo scontro di civiltà a dogma, darlo per scontato e inevitabile, ci appare in tutta la sua natura fortemente conservatrice, allo stesso modo di quanto ci appare conservatrice dire il mondo è così, le classi sono queste, i rapporti di forza fra le classi, fra i gruppi economici sono questi, quindi questa è la realtà, noi possiamo fare pochino fondamentalmente, questa è un'ottica conservatrice. Allora, allo stesso modo vedere come inevitabile lo scontro di civiltà è un'ottica conservatrice. al conservatorismo di questi modelli, noi crediamo nella forza trasformativa della società e del mondo, derivante dall'opera dell'uomo. Anche questo è fortemente cristiano. Rispondiamo quindi, avviandoci alla conclusione, a questo conservatorismo rievocando con un velo di ammirazione quel diritto alla creatività sancito nella Costituzione tunisina, quella nuova, quella che segue le primavere arabe. Una cosa bella anche nella enunciazione, il diritto a essere creativi. L'ultima critica, dolente considerazione, riguarda noi italiani, noi europei, i nostri governi e le nostre istituzioni. Di quanto sia impossibile ai singoli stati membri dell'Europa di reggere il colpo della globalizzazione al di fuori di una dimensione europea, abbiamo già detto tante volte. Di quanto sia difficile all'Europa stare dentro al mondo disordinato ed imprevedibile, per citare ancora una volta il testo, senza una coesione interna anche, tante volte l'abbiamo detto. Però oggi vorrei ribadire un'ultima cosa di cui il libro ci parla, della quale tante volte abbiamo sentito dire, soprattutto abbiamo avuto la grazia di veder fare dal nostro maestro Giovanni Bianchi. L'Europa non può avere un ruolo politico nel mondo senza curare la propria dimensione mediterranea. Non è possibile mantenere pace e sicurezza per i propri abitanti, che è poi uno dei principali obiettivi sociali, diciamo, di questa società di Stati, senza farsi carico dei problemi, delle difficoltà di chi abita davanti ai nostri confini, di chi come noi si affaccia sulle acque di quel mare nostrum e oltre, nella prospettiva che le frontiere non si proteggono in altezza, ma si proteggono semmai in profondità. E lasciamo dunque all'autore il compito di dirci quanto grande e vitale può essere la profondità di quel mare nostrum costituzionale, come lo chiama Andò, sulle cui sponde questo lavoro ci porta. Grazie.